Grazie, buonasera a tutti e grazie per questo invito che davvero non uso parole formali, non sono uso a farlo, mi ha fatto molto piacere e ho cercato di onorarlo in tutti i modi perché credo che queste occasioni, magari appunto anche un po' meno formalizzate, siano preziose per capirci, siano preziose per sentire il polso dei giovani, siano preziose per un dialogo con gli studenti, un dialogo che ho sempre cercato, naturalmente il ruolo è difficile, è impegnativo, ma mantengo tutta la mia apertura e tutta la mia disponibilità al dialogo, quindi quando si sono create occasioni di questo tipo, anche nel recente passato ho sempre cercato di accogliere queste proposte. E quando sono entrato qui a Gregorianum ho avuto un moto così di, insomma, in qualche modo di emozione, nel senso che è moltissimi anni che non ritornavo e il pensiero è andato ai primi anni 70, quando venivo molto spesso qui per chiacchierare, per dialogare, per parlare del più del meno con la donna Brandalise e Vincenzo Milanesi, che erano sono due vecchi amici che qui ho imparato a conoscere e ad apprezzare. Quindi erano tempi, come sempre i tempi dei giovani, purtroppo tempi passati, di massimi sistemi e quindi di grandi discussioni, di grandi dibattiti, e conoscendo i due personaggi cui mi sono riferito potete capire bene che erano degli incontri lunghi e assai piacevoli. E quindi anche in quella veste di amico avevo avuto modo di apprezzare le qualità del Gregoriano, che poi mi si sono infinite volte confermate attraverso i più svariati modi e i più svariati canali. Ecco, quando ho avuto l'altro giorno da Francesco Nesotto le vostre domande, o alcune delle vostre domande, sono rimasto un pochino impressionato del volume di fuoco delle aspettative. Cercherò di non deludervi, anche se il tempo è limitato e certamente non è sufficiente per rispondere esaustivamente. E andiamo così ad un blocco di interrogativi che mi sono stati rivolti. Innanzitutto mi chiedete di parlare di me studente, di me matricola, di me così all'università nella fase studentesca. Bene, io sono frequentato l'università dal 1960 come studente, dal 1965 al 1969, mi sono laureato i primi mesi del 70 e ero una matricola che ha scelto giurisprudenza, come dire, come spesso avveniva e come spesso avviene ancora oggi, cioè fortemente orientato agli studi umanistici, con un padre però ingombrante che era un filologo classico e quindi non volevo ripetere la sua esperienza per quanto positiva, e quindi con una volontà di differenziarmi. Ma nello stesso tempo, come spesso accade per giurisprudenza, ho scelto giurisprudenza un po' per esclusione, cioè non per vocazione, non avevo padri o zii o parenti che avessero lo studio professionale pronto, e quindi l'ho scelta proprio da questo punto di vista, un po' per esclusione. E devo dire che anche l'ho sofferta a quel tempo, perché fu un periodo e un tempo di grandissimo studio, di grandissimo impegno, credo minimamente paragonabile a quello di molti, molti corsi di laurea di oggi, ma comunque certamente il contesto era un contesto completamente diverso, era un contesto soprattutto in una facoltà tradizionale e conservatrice come la facoltà di giurisprudenza, di conformismo, di grande formalità, ma sullo sfondo e nel contesto si respiravano le grandi passioni, le grandi ideali, anche, come dire, i grandi sbandamenti del 68 e quindi di un anno, di un'età, di un periodo che hanno indubbiamente smarcato un'epoca, l'hanno marcata nel bene e nel male, ma credo che ci fosse anche molta idealità, molta tensione, molta insomma, partecipazione personale, quindi da questo punto di vista è stata un'età che ha dato luogo a grandi errori, ma ha dato luogo anche a grandi passioni, a grandi ideali, anche quello della partecipazione alla vita civile, alla vita politica, che purtroppo è poi venuto spegnendo complessi. Per la verità, in molte esperienze si è venuto, come dire, formalizzando in modo negativo, ma certamente ha avuto un humus abbastanza ricco e abbastanza fecondo. Dico solo di un incontro decisivo, voi mi chiedete, che ha cambiato in qualche modo, che ha orientato la mia esistenza. Certamente questo è stato non un incontro, non un colpo di fulmine, come si usa dire, magari riferendosi ad altre esperienze affettive, ma un'esperienza che si è via via cresciuta nel tempo e si è maturata nel corso degli anni. È stato il mio incontro con il mio maestro Enrico Hoppocker, che è stato un incontro davvero decisivo per la mia vita, per la mia formazione, per la mia carriera successiva. Perché? Perché da questo grande maestro io ho appreso molte cose, ma non tanto in termini di contenuti, non tanto in termini di nozioni, non tanto in termini, come dire, di una dottrina filosofica o di alcune linee che abbiano condizionato il mio pensiero, quanto in termini di grandissima libertà. Libertà che vuol dire rispetto, che vuol dire, come dire, dialogo, che vuol dire capacità di capire posizioni diverse, che vuol dire accettazione anche di un interlocutore che ha posizioni diverse. E questa è una cosa assai facile a dirsi, assai difficile a farsi, e quindi, come dire, questo messaggio che bisogna essere uomini liberi. Essere uomini liberi esteriormente, bisogna esserlo anzitutto interiormente, ecco, questo è un messaggio che non ho dimenticato e che non dimentico e che ha fortemente segnato la mia vita. Naturalmente il fascino era anche il fascino della disciplina, era il fascino della giustizia, era il fascino dei valori del diritto, i valori non solo della legalità e della convivenza, ma di questo che rappresenta, come dire, la virtù per eccellenza, sia degli uomini, sia degli individui, sia delle istituzioni. E quindi da questo punto di vista amo raccontare questo aneddoto che mi somministro anche questa sera. Aspettavo lunghissime ore, forse era una premonizione del futuro, sui balconi dell'anticamera del rettorato, di essere ricevuto per la mia tesi di laurea dopo, che allora era rettore. E nel frattempo l'allora usciere del rettorato mi chiedeva ripetutamente di intrattenerlo sulla giustizia, ponendomi una serie di problemi difficilissimi per uno studente, quando io cercavo di replicare e di rispondere, lui mi disse ad un certo momento: lei farà carriera, insomma, tutto sommato già azzeccato. E quindi da questo punto di vista è un episodio che ricordo con grande piacere. Voi mi chiedete dei collegi universitari, mi chiedete in particolare che cosa si può aspettare l'università dai collegi universitari. Bene, discorso molto complesso evidentemente, e qui c'è un riferimento anche al modello anglosassone e al modello italiano. italiano. Ecco, io credo fortemente che, pur essendo nel modello anglosassone i collegi avendo indubbiamente, meglio il college o comunque li vogliamo chiamare, un riferimento forte, dobbiamo, sarebbe fuorviante insomma intrattenersi troppo su quel modello anglosassone che ci è troppo estraneo e tutto sommato come dire anche abbastanza diverso dal nostro contesto. Credo che sia meglio insistere sul fatto che i collegi sono e costituiscono un punto di forza delle città universitarie, di quelle che sono città universitarie e quindi del modello europeo di università, che è un modello completamente diverso dal modello anglosassone, almeno appunto per una serie di caratteristiche che lo fanno. È il modello che noi, come dire, abbiamo anche in qualche modo teorizzato nella nostra adesione al gruppo di Coimbra, che è appunto una rete che raggruppa le università storiche europee, composte prevalentemente da città universitarie, che, come dire, nelle quali la presenza dell'università rispetto al tessuto urbano, rispetto al tessuto cittadino, rispetto alla storia della città rappresenta una presenza importante se non determinante. Quindi questo aspetto, che è fortemente marcato a Padova in Italia, è fortemente marcato a Pavia, è fortemente marcato a Pisa, in altre realtà dell'università italiana, vede appunto una presenza forte, un ruolo forte dei collegi. E qui in particolare a Padova, io ho sempre detto e anche ho avuto modo di dirlo anche in occasioni pubbliche, che il ruolo dei collegi universitari, anche dei collegi universitari di carattere con un'ispirazione confessionale, religiosa, è un ruolo estremamente importante. Da questo punto di vista, perché è un ruolo di completamento della formazione dello studente, che è un ruolo particolarmente prezioso oggi come ieri, in un momento, cioè, come dire, di costante crisi del senso complessivo, di costante incrinatura di una serie di certezze tramandate e quindi anche di una funzione educativa della persona che deve maturare e che può maturare in un contesto appunto nell'età di formazione per eccellenza qual è l'età universitaria. Quindi io credo che l'università, in particolare in questo caso l'Università di Padova, debba confidare molto nel ruolo dei collegi universitari, perché è una carta che può fare effettivamente la differenza, può costituire la differenza, perché la vita dello studente nel collegio universitario è una vita che ha una caratteristica di comunità, che ha una caratteristica di convivenza, di crescita insieme e quindi rappresenta un contesto ideale per quella che è la formazione complessiva dello studente, che è sempre prima di tutto formazione umana e poi formazione culturale, poi formazione alla professione, formazione al sapere e alla formazione professionale del futuro. Quindi da questo punto di vista credo che i collegi universitari rappresentino un importante elemento che caratterizza il sistema universitario europeo e in particolare il sistema universitario italiano, e credo che sia un modello al quale dobbiamo rimanere fortemente legati. Infine, e vado a concludere perché non so, bisogna che mi date il tempo, dobbiamo prenderlo insieme per tararci bene sul terzo blocco di domande, studenti o studiosi, qui mi pare che si riprenda un passaggio passaggio importante di Don Ivo Sinico, che ricordo con grande, così, un ricordo molto mirato, che appunto il discorso studenti o studiosi, certamente, come dire, è chiaro che allo studente si chiede qualcosa di più di essere un mero studente, ma ed è chiaro qui si può fare anche un discorso preso da diversi punti di vista, cioè accostato da diverse prospettive. Se noi, come dire, ci fermiamo ad una di quelle più banali, ma anche purtroppo più che incidono di più, possiamo dire che certamente il mutare degli ordinamenti didattici, in particolare il famoso, famigerato passaggio al cosiddetto 3+2, ha profondamente cambiato la fisionomia dello studente. L'ha cambiata in un senso positivo, l'ha cambiata in un senso diminutivo della pienezza dell'esperienza studentesca, perché vedete, nel modello precedente, cioè nel modello caratterizzato dai 4, dai 5 anni, quello che era, che poi erano i 4 che diventavano 6 o erano i 5 che diventavano 7, no? Come ben si sa, c'erano dei limiti indubbiamente forti, c'era uno spreco sociale notevole, circa un 30% di studenti che venivano persi per strada, c'era un laurearsi molto tardi, che indubbiamente non è positivo per l'ingresso nel mercato del lavoro, c'era tutta una serie, appunto, di aspetti non positivi. C'era però un aspetto fortemente positivo, era dato dal fatto che la carriera dello studente era molto meno contratta nei tempi di studio, molto meno frenetica e quindi in qualche modo più meditata, più vissuta, in modo più complessivo e meno, come dire, superficiale, epidermico, perché dover fare tanti esami in poco tempo evidentemente rappresenta una difficoltà per tutti. Ecco, tuttavia, fermo restando quindi che io sempre, credetemi, fui l'unico che si assunse una responsabilità di fronte al sottosegretario in un regime di imperante applauso conformistico al 3+2, ad osservare a suo tempo che non mi sembrava un modello molto felice, nel senso che appunto era indeciso sostanzialmente nel segmento della triennalità tra la formazione di base e la formazione professionalizzante, senza fare una scelta né per l'una né per l'altra, quindi con la carne e pesce, che poi rappresenta un limite pesante della riforma. Devo dire però che ciò non di meno, come dire, se è vero che spesso un percorso universitario nasce da una scelta sbagliata, che è un percorso universitario difficoltoso, cioè non positivo all'inizio, e quindi questo determina un impatto con la realtà universitaria che non è felice, credo che però ciò non di meno, o almeno mi illudo, ma credo di non illudermi, che nell'esperienza padovana le cose funzionino abbastanza bene. Perché? Perché intanto abbiamo tutta una serie di servizi di orientamento che ci garantiscono di limitare il più possibile i danni di questi orientamenti sbagliati nella scelta della facoltà. Ma poi, anche una volta iscritti, c'è un certo accompagnamento, ci sono dei tutor che accompagnano lo studente. E allora qui vorrei insistere con voi sulla differenza tra studente e studioso. Perché voi non siate solo studenti, ma diventiate studiosi secondo il monito e l'aspirazione di Don Ivo Sinico, occorre davvero sfruttare tutti i servizi che l'Università di Padova vi dà e vi può dare. Cioè, la differenza in un percorso di laurea non è data soltanto dai voti presi negli esami, certo, è una cosa importante per la carriera, ma dal modo in cui voi studiate, cioè dalle opportunità che riuscite ad utilizzare, da sfruttare, da tutta una serie di occasioni che oggi ci sono e che nel nostro periodo c'erano in misura molto minore, per integrare, per arricchire l'esperienza accademica. È un Erasmus, una per tutte, che oggi è diventata una opportunità, che certo, come dire, è ancora condizionata dalla necessità di una carriera veloce e anche talora dai costi tuttora vivi di un soggiorno all'estero. Ma anche se io penso alla ricchezza di occasioni in termini di convegni, in termini di seminari, in termini di occasioni culturali che l'Ateneo offre, certo c'è molto da prendere, c'è molto da assorbire. Ed anche lo studio dell'inglese, cioè questa insistenza che l'Ateneo ora cerca di portare e di focalizzare maggiormente sulla opportunità di corsi in inglese, la conoscenza dell'informatica, nel quale magari generazionalmente siete già molto versati, ma che comunque anche queste sono opportunità in più. E infine anche i servizi che il nostro Ateneo vi offre per l'inserimento nel mondo del lavoro, e quindi gli stage, e quindi l'orientamento anche al lavoro dopo la laurea. È insomma una serie di opportunità che credo, se usate bene, se usate con intelligenza, con un progetto personale, con una maturità che cresce nel disegnare una strategia per il futuro,